nome di Gesù. Alleluia. Abbraccia qualcuno accanto a te e diglielo: lo Spirito Santo compirà la sua opera nella tua vita. Lo Spirito Santo compirà la sua opera nella tua vita. Rimani fermo, rimani stabile. Lo Spirito Santo porterà a compimento la sua opera nella tua vita. Alleluia. Alleluia. Mario, Dio compirà la sua opera nella tua vita. Franco, Dio compirà la sua opera nella tua vita. Giuseppe, Dio compirà la sua opera nella tua vita. Orazio, Dio compirà la sua opera nella tua vita.
Giovanni.
Vabbè, stiamo l'appello.
Però se serve rimane registrato. Alleluia. Dio buono ed è meraviglioso. Aprite con me la vostra Bibbia nella lettera ai Romani, al capitolo 8. Se Dio vuole, a fine dicembre uscirà un libro che sto scrivendo.
Alleluia.
A fine dicembre.
E il CD dell'Info di 20 quando uscirà?
Capitolo è il titolo del libro. Capitolo 8, Romani capitolo 8. Come vincere la paura? Uscirà questo libro e sarà veramente di grande aiuto per tanti. No, dovete comprarlo tutti.
Ma sarà su Amazon? Sarà su Amazon?
Non lo so. Possibile. Romani 8, dal versetto 11 al versetto 19, leggiamo insieme. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Gesù Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Perciò, fratelli miei, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morirete, ma se per mezzo dello spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione di Agata, di Nenè, di Luca, miliardario, di Luciana, di Rosario, di Daniela, di Ada, di Graziella, di Irene, di Rosario, alleluia, di Mario, di Mary e di Corrado. Guardate queste scritture straordinarie come ci incoraggiano, perché su questi versetti potremmo parlare veramente tantissimo tempo, però ci incoraggiano ad essere in maniera particolare coscienti del del fatto che lo Spirito Santo abita in noi. Uno dei grandi lavori che lo Spirito Santo, il più grande, credo, lavoro che lo Spirito Santo fa nella nostra vita non è quello di santificarci, non è quello di purificarci, non è quello di levare dalla nostra vita ciò che non va. Uno dei lavori più assidui e più costanti dello Spirito Santo è quello di convincerci della nostra identità. Non so se siete d'accordo su questo. Questa è la fatica più grande che lo Spirito Santo fa nella vita di una persona. Quello di convincere una persona che è amata. Quello di convincere una persona che l'amore del Padre è un amore incondizionato, che non è condizionato dai nostri errori e non è condizionato neanche dalle nostre opere buone. Che noi parliamo sempre degli errori. Il fatto che l'amore di Dio, l'amore del Padre sia incondizionato, non riguarda solo i nostri errori, ma riguarda anche le nostre opere buone. Cioè, noi non siamo amati per le cose buone che facciamo e non siamo amati o non amati per le cose meno buone che noi facciamo, perché l'amore del Padre è incondizionato e viaggia su un binario che non sono quelle delle opere. E il binario della grazia e il binario delle opere non si incontreranno mai, sono delle parallele eterne dove non ci saranno mai incroci, mai. Ora, quello che Paolo dice qua, credo guidato dallo Spirito Santo, è quello di ispirarci e di farci comprendere sempre di più la realtà del fatto che lo Spirito Santo abita dentro di te. Guarda la persona che è accanto e dillo: lo Spirito Santo abita dentro di te. Lo Spirito Santo abita dentro di te e dentro Orazio e dentro tua figlia. Lo Spirito Santo abita dentro di noi. C'è qualcuno che ha qualche dubbio? Lo dica subito, se ne può andare. Non dobbiamo avere dubbi sul fatto che lo Spirito Santo abita in noi. Noi non siamo la dimora di Dio perché siamo perfetti. Noi siamo la dimora di Dio perché Lui, perché il suo amore è perfetto in noi. Noi non continuiamo ad essere la dimora di Dio perché siamo perfetti. Noi continuiamo ad essere la dimora di Dio perché la sua fedeltà è per sempre. E non è vincolata e non è condizionata assolutamente da niente. Quindi tu sei la dimora di Dio, continuerai ad esserlo fino alla fine.
Amen.
E dice qua al versetto 11: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, quel se chiaramente non è un condizionale, è qualcosa, è un, come si dice? Retorico. Retorico, ok? Lui non sta mettendo in dubbio che lo Spirito Santo abita in voi e che lo Spirito Santo abita nei Romani, nella nostra vita. Lui sta cercando di far riflettere le persone. Se lo Spirito di Dio abita in voi, se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Quindi lui sta traendo delle conclusioni. Perciò, fratelli miei, noi non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morirete, ma se per mezzo dello spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Abbiamo parlato... quando è stato? Mercoledì a casa della sorella di Mary, di cosa significa avere una mente controllata dalla carne, di che cosa significa, in accordo a quello che dice Paolo, che insegna Paolo, la differenza tra l'essere carnali e l'essere spirituale. L'essere carnale non significa che fai e commetti peccato necessariamente. L'essere carnale significa non essere più cosciente del mondo spirituale. E quando il nemico ti porta al livello di non essere più cosciente delle cose spirituali e della del regno spirituale che è presente in mezzo a noi, che è presente ovunque, allora il nemico ci limita a vivere una vita basata sui cinque sensi: quello che vediamo, quello che odoriamo, quello che udiamo, quello che tocchiamo, quello che gustiamo. Una vita carnale è una vita basata esclusivamente sui cinque sensi, cioè io non ci credo se non lo vedo. Questa non è mancanza di fede, questa è carnalità, è diverso. Io prima devo vedere, prima devo sperimentare, e poi forse. Tommaso non mancava di fede in Gesù. Tommaso semplicemente stava vivendo un momento di grande carnalità. Se non metto le mie dita nelle sue mani e nel suo costato. Essere spirituali significa vivere secondo il regime dello spirito, vivere secondo i dettami, secondo i principi delle cose spirituali. Stai pregando che Dio intervenga? Allora chiedi aiuto soltanto a Dio. Stai credendo che Dio in un modo o in un altro intervenga in una determinata situazione della tua vita? Lascia che sia lo Spirito Santo a guidarti. Se lo Spirito Santo ti guida in una determinata situazione, a muoverti in determinati modi, guida, segui lo Spirito Santo. Ma non possiamo dire di avere fede in Lui e poi facciamo come vogliamo noi. Questo non fa di noi delle persone meno figlie, ma fa di noi delle persone meno spirituali. Non hanno a che fare con la nostra identità. Noi dobbiamo rinunciare alla nostra carne, la voglia di fare una vendetta, che cos'è se non carnalità? La voglia di far prevalere la nostra ragione, la nostra immagine, la voglia di far prevalere necessariamente il fatto che è a così. Possiamo essere spirituali, possiamo pregare 24 ore su 24, se abbiamo questo tipo di attitudine noi siamo carnali, perché non stiamo permettendo allo Spirito Santo di vendicarci. E come si vendica Dio? Dio si vendica amando. La migliore vendetta che Dio può fare sui tuoi nemici è che si fa conoscere e vi fa sedere assieme alla prossima riunione. Chi c'è in mano stasera? Come vedete, a volte noi cantiamo, noi gridiamo, noi citiamo versetti, ma è difficile a volte lasciare lo Spirito Santo lavorare in noi, ma soprattutto attraverso di noi. Quando noi non ci fidiamo di Lui, noi siamo carnali. I Corinzi avevano questo tipo di problema. Paolo parla della loro carnalità soprattutto nell'ambito delle divisioni, no? Gli Corinzi erano famosi per le faide interne, per no, io sono di Pietro, no, io sono di Paolo, no, io sono di Apollo, no, quello più spirituale, no, io sono di Cristo. Ok? Erano straordinari nell'amore fraterno, cioè si scannavano dalla mattina alla sera. Eppure erano persone che vivevano con i doni dello Spirito. E nello stesso tempo erano le persone più carnali. Quindi da un lato erano aperti al soprannaturale, da un altro lato se gli facevi un torto, se ci pestavi in gargo, eri finito. E Paolo li chiama carnali. Questo è il motivo per il quale poi lui ha scritto certe cose che riguardano proprio la cena del Signore. Quindi vivere secondo la carne, le opere della carne, che non sono sempre attribuibili al sesso, ai problemi, ai peccati sessuali che ogni volta è. C'è qualcosa di molto più drammatico del sesso, come l'odio, come l'invidia, il rancore, il risentimento, l'amarezza, le divisioni. Io ti amo, però a distanza. E non ci rendiamo conto che le opere, ci sono opere della carne più dannose. Le chiese non si sono mai divise perché qualcuno ha sbagliato a livello sessuale. Le chiese si sono sempre divise perché qualcuno vuole prevalere su un altro. È vero o no? Parliamoci chiaro. La chiesa non è divisa per degli errori o per delle cadute. La chiesa si è divisa per la voglia di potere. La Chiesa si è divisa semplicemente perché uno voleva prevalere su un altro, come proprio ha detto Gesù. Qualcuno vuole essere più grande di tutti, sia il sovrano. Ha detto così Gesù? No, sia il più piccolo di tutti e sia il servo di tutti. Ed è questo uno dei grandi problemi che noi abbiamo purtroppo all'interno del nostro ambiente, chiamiamolo così, ok? Il versetto 14 dice qualcosa di straordinario. Versetto 14 dice: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Io lo vorrei parafrasare in questo modo: tutti, come mi piace moltissimo quello che dice l'altra versione, altre traduzioni, dove dicono tutti i figli di Dio hanno accesso alla guida di Dio. Tutti i figli di Dio hanno accesso alla guida dello Spirito Santo. Una traduzione bellissima dice: lo Spirito Santo sta chiamando, ci sono tante cose da fare e tanti luoghi dove andare. Amen. E questa è la consapevolezza dello Spirito Santo dentro di noi, che è lo Spirito di Cristo, lo Spirito di colui che ha risuscitato Cristo, che ha risuscitato Cristo 2000 anni fa. Ti rendi conto della potenza che c'è dentro di te? Ti rendi conto di quale potenza Dio tuo Padre ha messo a tua disposizione per vivificare il tuo corpo, per vivificare le situazioni, per portare vita lì dove c'è morte, per dare risposte lì dove non ci sono, dove non è possibile avere risposte. Coloro che desiderano, fatemela dire in questa maniera, coloro che desiderano la guida dello Spirito Santo l'avranno. Se tu desideri la guida di Dio nella tua vita, tu l'avrai. Ieri sera parlavamo a Napoli proprio di questo. Quando noi diciamo sì al Signore, quando noi rispondiamo con tutto il cuore a quella che è la chiamata di Dio per la nostra vita, Dio comincia ad aprire delle porte straordinarie, porte una dopo un'altra, una dopo un'altra. Noi vogliamo che Dio faccia tutto? No. Quando noi diciamo di sì e rispondiamo alla chiamata di Dio, noi abbiamo bisogno di passare da queste porte, dobbiamo fare qualcosa. Ci sono delle scelte, ci sono delle decisioni importanti che devono essere fatte. Dio farà il soprannaturale, farà l'impossibile, ma ciò che è possibile Dio lo ha lasciato a noi, è la nostra responsabilità, è una nostra prerogativa. Dio non farà mai quello che dobbiamo fare noi, perché Lui non vuole che noi facciamo quello che deve fare Lui. Quindi noi siamo collaboratori di Dio, e quando Dio deve guidarci in qualcosa, Lui vuole il nostro sì. Appena c'è il sì da parte nostra, dobbiamo metterci in cammino. Non possiamo aspettare, dobbiamo metterci in cammino, e mentre ci mettiamo in cammino, proprio come è successo nella vita di Pietro quando è stato liberato da quella prigione, le porte si sono aperte una dietro un'altra. Amen. Le catene sono cadute dalle sue mani e le porte si sono aperte. Quando tu dici sì a Dio, le catene dalle tue mani e dai tuoi piedi si sciolgono, cadono automaticamente. Amen. Tu dici: com'è possibile? È soprannaturale. Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Basta che tu dica sì, le catene cadono e le porte si aprono. Noi vogliamo che Dio faccia tutto. Non succede così. Ci sono delle scelte importanti che dobbiamo fare. Sono scelte determinate nella guida di Dio e nella consapevolezza che stiamo facendo esattamente quello che Lui ci sta chiedendo di fare. Signore, ma tu perché non operi? Figlio mio, ma tu perché non cammini? Signore, aprimi le porte. Ma vai accanto alla porta e aprila. Manco sai se si apre. Metti la mano nella maniglia. Non è apriti, Sesamo. E dice qua al versetto 15 qualcosa che mi ha ispirato così tanto, anche nella stesura di questo nuovo libro: voi non avete ricevuto lo spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Viaggiando continuamente in Italia e all'estero, vediamo continuamente persone all'interno di comunità che ricadono in paure. Sono stati liberati dalla loro paura nella loro vecchia vita, arrivano conoscono il Signore, cominciano ad avere paura del giudizio di Dio, paura dell'inferno, paura delle maledizioni, paura delle magie, paura di quello che esce dalla loro bocca, paura di quello che dice di fare, di non fare, di andare, di non andare, e vivono in una costante e continua paura. Noi non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Paolo dice: dove c'è lo spirito del Signore, lì c'è libertà. E lui parla del tempio di Dio che siamo noi. Lì dove c'è lo spirito di Dio, cioè dentro di te, lì c'è libertà.
Amen.
Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale noi gridiamo Abba, Padre. Non voglio entrare nel concetto dell'adozione, che è troppo ampio, ed è, ne abbiamo parlato diverse volte, ed è... diventerebbe troppo lungo, però voglio farvi notare qualcosa, come scritto qui in Romani. Tenete il segno su Romani 8:15, venite con me in Galati 4. Galati capitolo 4 al versetto 6 e 7. Galati 4, 6 e 7 dice così: ora perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Romani 8, il versetto 15. Abbiamo ricevuto lo spirito di adozione, lo spirito del figlio. Lo chiama in Galati, in Romani lo chiama spirito di adozione, sono sinonimi. Lo spirito di adozione e lo spirito del figlio. Basterebbe semplicemente mettere queste due espressioni di lato per comprendere che il concetto di adozione che noi abbiamo non ha niente a che fare con quello che Paolo sta scrivendo. Avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba. Questa parola bellissima, Abba, che significa in ebraico, significa papà, ma significa anche sorgente, fonte, significa colui che ti sostiene. Quando noi viviamo nello spirito e non ci lasciamo guidare dalla carne, i desideri della carne cosa sono se non i desideri di tenere fuori Dio dalla nostra vita e fare quello che noi vogliamo? Attenzione, i desideri della carne non sono peccati. Semplicemente, i desideri della carne possono essere opere buone, dove tu stai cercando di fare l'opera di Dio senza Dio, o stai cercando di fare qualcosa che tu pensi sia da Dio, ma che Dio non ti ha detto mai di fare. Posso un esempio banale, ma semplice ma forte. Dio ti ha detto di fare il pastore di una comunità, di curare delle persone, e tu scegli la carriera. Io scelgo la carriera perché devo dare da mangiare ai miei figli e con le mie offerte sostengo il ministero e sostengo la chiesa. È una buona opera, sì o no?
Sì, sì.
Ma è la carne, perché è disubbidienza a quello che Dio ti sta chiedendo di fare. Dio ti sta chiedendo di lavorare, di fare tanti soldi.
Amen.
Qualcuno dica amen in fondo.
Amen.
E magari invece io mi ostino a voler servire il Signore per forza, a tempo pieno, con tutto il mio cuore. Io sto andando contro la volontà di Dio perché non sto seguendo quello che Dio mi sta dicendo, eppure sto facendo una cosa dignitosa. Proprio in questi giorni parlavo con un ragazzo che mi diceva: per tanti anni ho cercato di essere a tempo pieno con il Signore, non mi è mai riuscito, allora mi sono allontanato. In che senso? Non puoi deciderlo tu, è Dio, deve essere Dio. Puoi fare, puoi sforzarti di fare una cosa buona e nello stesso tempo essere nella carne. Ricordate quando Abramo fu chiamato da Dio e gli disse: lascia la tua terra e lascia il tuo parentato? Cosa ha fatto Abramo? Abramo ha lasciato la sua terra e si è buttato su Paese e suo nipote. Ha fatto una cosa buona? Certo che ha fatto una cosa buona, suo padre era anziano, non voleva lasciarlo. Ma nella carne non ha permesso di, non ha lasciato, non ha fatto quello che Dio gli stava chiedendo di fare, pur facendo una cosa meritevole e dignitosa. E a volte noi scambiamo il fatto che le opere della carne sono necessariamente dei peccati gravissimi. No, i più grandi danni sono stati fatti proprio con le cose buone, non con le cose brutte. Tu non la pensi come me, quindi non puoi stare con me. Perché? Perché la Bibbia dice che dobbiamo essere di una sola mente. Se non siamo di una sola mente, non possiamo camminare insieme. E con questo abbiamo giustificato le separazioni, le divisioni all'interno del corpo di Cristo. Abbiamo fatto terra bruciata attorno alle persone. Non sei con me, allora sei contro di me. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito che ci dice qua, per il quale gridiamo Abba. Mi piace tantissimo una versione che dice, che diceva un predicatore, disse: così come un bambino quando nasce, quando un bambino nasce non riesce a parlare e la sua vista non è buona, la vista dei bambini si comincia ad affinare, comincia a diventare chiara dopo mesi, ma una cosa è certa, comincia, una delle cose che subito riesce a sviluppare e sono i suoni, l'odorato, l'olfatto e i suoni. E quest'uomo diceva così: lo Spirito Santo ci è stato mandato per insegnarci a chiamare Dio Papà. È come se lo Spirito Santo è messo là che ci insegna e ci dice: dai, dillo, 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 Papà, Papà. Perché noi ci ostiniamo a chiamarlo Dio, non ci ostiniamo a chiamarlo Signore, non ci ostiniamo a chiamarlo Creatore del cielo e della terra, ma al Padre interessa semplicemente essere chiamato Padre o Papà. È vero o no? Se tua nipote venisse da te e ti dicesse: oh Rosario, come ci rimarresti? Ehi. Se i tuoi figli venissero da te e ti chiamassero Saro, no, per una questione di onore, per una questione di rispetto, ma perché l'appellativo padre o papà è quello che descrive più di qualunque altra cosa il rapporto che c'è fra un padre e un figlio. Lo Spirito Santo ci è stato dato per insegnarci a chiamare Dio non più Dio, ma Padre o Papà. Che significa, appunto, per una questione proprio di essere spirituali o carnali, la parola Papà significa: tu sei la mia sorgente, tu sei la fonte di tutto quello di cui io ho bisogno per vivere.
Amen.
Non è semplicemente un'espressione, un appellativo. Tu stai descrivendo colui che stai chiamando papà. Tu sei la mia fonte, tu sei colui che mi sostiene in ogni circostanza della mia vita. Papà, Gesù andò nel Getsemani e buttandosi per terra gridò e disse: papà, se è possibile, fa che questa calice passi da me. Però Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta nella mia vita.
Amen.
Lo Spirito Santo che abita dentro di noi ci spinge a vedere questa figura invisibile come nostro Padre, a farci realizzare che Lui è la nostra sorgente, che Lui è la fonte di tutto ciò di cui realmente abbiamo bisogno. Non cercare la pace altrove. Non cercare l'amore, non cercare la gioia altrove, non cercare la forza altrove. Lui è la sorgente.
Amen.
Lui è la fonte, Lui è colui che ti sostiene in ogni momento e in ogni tempo. Ecco perché dovremmo smetterla di chiamarlo Signore o Dio. Comprendete? Non voglio essere frainteso. Gesù non lo ha mai chiamato Dio, non lo ha mai chiamato Signore, l'ha sempre chiamato Padre. E la mancanza di questa rivelazione determina il nostro stile di vita e anche il nostro ricevere. Quando tu hai la piena consapevolezza che non è il Signore, non è Dio, non è il Creatore, ma è il tuo papà, allora avrai molta più facilità nel ricevere da Lui. Il versetto 16 dice così: lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Quindi abbiamo lo Spirito all'interno nostro che ci insegna a chiamare Dio papà, ma abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi che cerca costantemente di convincerci che noi siamo figli. Cioè lo Spirito Santo ci rivela chi Lui è e lo Spirito Santo ci rivela chi siamo noi.
Amen.
Questo è il lavoro costante e continuo dello Spirito Santo: farti rendere conto chi sei, chi sei, chi è Lui, chi sei tu per Lui, chi è Lui per te, il tipo di rapporto che bisogna avere. Lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Non è una dottrina, non è un insegnamento, non è qualunque cosa che viene dall'invenzione umana. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito, non alla nostra mente, non al ragionamento, perché ci saranno giorni in cui tu ti sentirai altro che figlio, a volte ti sentirai magari posseduto e dirai: ho veramente un diavolo per capello. Perché nella mente non c'è la rivelazione. La rivelazione è nello spirito, la mente va rinnovata, ma la rivelazione, se non è nel cuore, vi siete accorti che quando parlate con persone che hanno delle difficoltà, si può parlare quanto si vuole, finché non hanno una rivelazione chiara di determinate cose, possiamo spendere ore, giorni, mesi e anni e cadiamo nel giudizio. E cadiamo nella trappola di giudicare quelle persone. Non è colpa loro e non è colpa nostra se ancora non abbiamo una tale profondità. Ma dobbiamo comprendere che l'opera dello Spirito Santo è nello Spirito, e chi si unisce al Signore è uno stesso Spirito con Lui. E ci sono delle cose che sono in un processo, che sono graduali nella nostra vita. Sono cose che io ho capito dopo 30 anni. E dopo 30 anni ho detto: ma quanto sono stato stupido a non averlo capito prima. Ma non era una questione di intelligenza o di studio o di capacità intellettuale. Se non è Dio che ti rivela determinate cose, non le capirai mai. Allora lo Spirito Santo attesta, porta testimonianza al nostro spirito, non alla nostra mente. Sono momenti che con la mente sei totalmente fuori, ma con il tuo spirito tu sai che appartiene a Lui. Ti è mai capitato di vivere determinate situazioni dove con la tua mente vagavi a destra e a sinistra, ma nel tuo spirito sapevi in un modo o in un altro che Lui aveva il controllo della situazione? Con la tua mente volevi fare questo, questo, ora quello, gli dico questo, ora faccio quest'altro, ora gli faccio vedere, eccetera, eccetera. Però nel profondo del cuore tu sai qual è la verità. Lo Spirito Santo stesso attesta al nostro spirito chi siamo e chi è il Padre per noi. Il versetto 17, concludiamo. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, se pure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Tempo fa, credo l'anno scorso, mentre stavo studiando facevamo gli insegnamenti sulla identità, l'eredità e l'autorità, mentre stavo studiando sul concetto dell'eredità, credo sia stato proprio lo Spirito Santo a parlarmi su questo argomento, perché è stata una cosa totalmente nuova. E andando a studiare un concetto anche legislativo per quanto riguarda l'eredità, come viene divisa, come viene suddivisa per i vari eredi, eccetera, eccetera, appena muore il testatore, no? Si dice il testatore. Mamma Google.
Mamma Google.
Quando muore il testatore, si apre il testamento e il notaio, credo sia il notaio, legge le ultime volontà, no? Di quello che ha fatto il testamento, e l'eredità viene distribuita, a meno che non ci siano delle specifiche nel testamento, in maniera equa per tutti gli eredi. Ora, quando parliamo dell'eredità di Dio, dice: se siamo figli, noi siamo anche eredi di Dio. Ora, quanti siamo nel mondo? 7 miliardi, quanti siamo stati e quanti saremo? Pensa quante danni questa eredità. Allora Dio deve, il Padre deve dividere la sua eredità per miliardi e miliardi e miliardi di persone. Lo Spirito Santo mi ha detto: no, non funziona così con Dio. Con il Padre non funziona così. L'eredità del Padre non viene divisa. L'eredità del Padre viene condivisa. Primo, perché il testatore, anche se è morto, è risuscitato. Secondo, questa eredità è a disposizione di tutti allo stesso momento. È il concetto della presenza di Dio. Dio è presente in ogni luogo, nello stesso momento, con la stessa potenza e con la stessa autorità. Dio non è più presente qua e meno presente da un'altra parte. Dio è Dio, punto.
Non c'è più Spirito Santo in una pietra.
Comprendi? Non esiste la quantità. Questo è qualcosa che ha a che fare prima di tutto con un concetto non solo dell'Antico Testamento, ma un concetto barbarico. Non esiste il doppio dell'unzione, non esiste la quantità. La Bibbia dice che Dio dà lo Spirito senza misura. Un po' di entusiasmo. Senza misura. Dice Efesini 3:20, dice: ora colui che può fare, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. Non è che dentro di te c'è un po' dell'unzione, sopra il pastore c'è molta unzione e sopra l'ultimo arrivato qualche sbreziata, per dirlo in ebraico, di unzione. No, Dio è tutto presente in te, perché in Cristo, dice la Bibbia, voi avete tutto pienamente. Siamo stati riempiti, dice Paolo, di tutta la pienezza di Dio. L'eredità non è divisa, lui condivide tutta la sua abbondanza e tutta la sua ricchezza costantemente, continuamente, quotidianamente verso tutti coloro che lo desiderano. Quindi se tu vuoi, è a tua disposizione tutta la sua eredità. Non c'è un po' di guarigione da oggi e fammi vedere il menù oggi. No, oggi guarigione non è nel menù, quindi devi venire domani per la guarigione. Ecco perché non bisognerebbe pregare per le comunità. Vieni in chiesa da noi, che da noi c'è la benedizione, e poi pregano per te.
Tu devi pregare.
Dio è presente lì dove tu sei, perché Dio abita in te. E tu puoi pregare per quella persona ovunque tu sei. Sei per strada, preghi per strada. L'altro giorno Mary si trovava, stavamo viaggiando, dove stavamo andando? A Novara. Abbiamo fatto il volo di visi per questione di biglietti e lei si è trovata accanto una donna, una ragazza con il proprio marito, e c'era un motivo per il quale dovevamo viaggiare di visi. Lei ha evangelizzato questa ragazza che non poteva avere figli e poi alla fine del viaggio, quando abbiamo acceso i cellulari, io l'ho messo all'ultimo, lei mi fa: dobbiamo pregare per una coppia appena scendiamo dall'aereo. Ma non dorme mai.
Ma che svolete?
Chi dorme non piglia meglio.
Siamo scesi praticamente dall'aereo, ci siamo messi nell'autobus, siamo arrivati lì vicino ai bagagli, ci siamo messi là davanti alla colonna a pregare per questi ragazzi. Tutti guardavano. Non puoi aspettare un culto, una riunione. Sei in un bar, prega per lui. Sei per strada, prega per lui. Tutta l'eredità, tutta l'unzione, tutta la presenza e tutta la potenza è lì per te in quel momento a disposizione. No, devi avere la benedizione prima. Devi avere il mandato. Da chi? Se non sbaglio, qualcuno in alto ci ha dato già il mandato.
Amen.
Se tu mi impedisci di farlo, ti do un grande mandato. Va.
Va.
E non tornare più. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio. Siamo eredi di Dio, quindi l'eredità del Padre non viene spezzettata, no? Ciò significa, questo è bellissimo, perché in questo modo noi non abbiamo bisogno di essere invidiosi di qualcuno.
Amen.
Non abbiamo bisogno di avere gelosia. Perché hai luciato questo e a me invece mi ha dato questo? Ne è tanto. Perché Paolo dice, io sono quello che sono.
Per la grazia.
Quindi significa che quando noi comprendiamo certi principi, perché io devo essere geloso di Mariella? Perché Dio gli ha dato un dono straordinario per fare determinate cose e non posso realizzare invece che Dio ha dato un posto a me nel corpo di Cristo e mi ha equipaggiato per fare tutto quello che devo fare e non ho bisogno di aspirare al posto di qualcuno, perché Dio ha preparato un posto speciale per me e mi ha dato tutto quello di cui io ho bisogno per svolgere il suo compito. Io non ho bisogno di andare da qualcuno per farmi dare l'unzione o di andare da qualcun altro per farmi dare l'autorità. Ieri parlavamo con una ragazza e diceva, sai, dobbiamo andare a pregare la prossima volta, vieni a Napoli, perde una delle persone, ci sono tre villette, in queste tre villette vedono una bambina che cammina. Dice, quindi la prossima volta se tu vieni sarebbe bello che pregassimo. Gli ho detto, sarebbe bello che pregassi sicuramente, ma sarebbe bello che pregassi tu. Perché la stessa autorità che Dio ha dato a me, Dio l'ha data a te. Dio non fa distinzioni e il diavolo non ha paura né di te né di me, ha paura di Cristo in noi. È Cristo in noi che fa la differenza. Io non ho più autorità di qualcuno. Sì, però è meglio se ci preghi tu. Va bene, però lo facciamo insieme, gli ho detto, non lo farò da solo. Ho detto, tu devi essere presente, devi vedere come si cacciano i demoni, devi vedere come si prende autorità, devi vedere come si puliscono le case, tra virgolette. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, questa è bellissima. Perché questa parola coerede, e concludo con questo principio, questa parola esprime qualcosa di molto alto. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù per ognuno di noi. Dio si è fatto uomo ed è sceso al nostro livello affinché noi salissimo al suo livello. Noi non saremmo mai potuti arrivare a Lui se Lui per primo non fosse sceso a noi. Lui è venuto nel nostro fango per portarci a sedere con i principi e con i re. Amen. C'è un versetto bellissimo, lasciatemelo leggere. In 1 Samuele, capitolo 2, versetto 8. È un versetto che mi è sempre piaciuto. Dovremmo fare un quadro di questo. 1 Samuele, capitolo 2, versetto 8. Egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dall'etame per farli sedere con i principi e fare loro ereditare un trono di gloria.
Amen.
Alleluia. 1 Samuele 2, versetto 8. Egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dall'etame. Non so se qualcuno sa cos'è il letame. Sappiamo cos'è il letame. Lui è venuto nell'etame dove noi eravamo. Lui non si è schifiato. No, esci prima, lavati. No, lui è venuto dentro, ci ha preso per mano e ci ha tirato fuori. Lui si è sporcato i piedi, si è sporcato le mani di letame. Lui non ci ha aspettato fuori, lui è venuto dentro. Lui non ha aspettato che noi fossimo sani di mente. Lui è venuto lì dove nella nostra follia e ci ha liberato e ci ha guarito. Lui è venuto nella nostra sporcizia e si è sporcato quanto noi esternamente. E il suo cuore è rimasto puro e meraviglioso. Egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dal letame per farli sedere con i principi e fare loro ereditare un trono di gloria. Oh, la Bibbia dice che siamo stati riscattati dall'autorità delle tenebre, siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio. E questo è il lavoro dello Spirito Santo, quello di farci comprendere costantemente, dire: ti ricordo chi sei, ti ricordo chi sei, ti ricordo chi sei, ti ricordo cosa hai, ti ricordo cosa puoi fare, ti ricordo dove puoi andare, ti ricordo che è possibile. Lo Spirito Santo costantemente dice: ti ricordo chi è tuo padre, ti ricordo da dove vieni, ti ricordo dove puoi andare, quello che puoi fare. Lui costantemente è lì a ricordarci chi è il nostro padre e chi siamo noi. Non solo siamo eredi di Dio, siamo anche coeredi di Cristo. Significa, come dice Paolo, che Egli non solo ci ha vivificati, non solo ci ha risuscitati, ma ci ha fatti sedere nei luoghi celesti con Cristo. Questo ha un significato straordinario, perché nel concetto della coereditarietà significa che Lui ci ha messo nella stessa posizione di Cristo. Questo è molto alto. Lui ha preso carne e sangue come ognuno di noi per poter poi dare a noi la sua giustizia e la sua dignità. Noi siamo coeredi con Cristo. Significa che nella presenza del Padre tu e Cristo, tra te e Cristo non c'è alcuna differenza. Significa che quando Lui guarda te, Lui vede Cristo, non vede te, perché la Bibbia dice che noi siamo in Cristo. La nostra vita è nascosta in Cristo. Quando si parla che è nascosta, non si sta parlando dei momenti difficili, dei momenti bui, si sta parlando di identità spirituale. Noi siamo coeredi, significa che quando il Padre guarda verso di te, non vede alcuna differenza con Cristo, con suo figlio. È un'eredità non divisa, ma condivisa sullo stesso posto e piano di dignità.
Amen.
Amen.
Significa che Lui tratta te come tratta Cristo. Ama te come ama Cristo, guarda te come guarda Cristo, considera te come considera Cristo e ha dato a te tutto quello che ha dato a Cristo. Ecco perché Gesù ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque. Quel dunque è molto importante. Lui è il capo, noi siamo il corpo. Guardate queste parole che Paolo scrive in Efesini al capitolo 1. Magari riusciamo a comprenderle ora molto meglio alla luce di quello che abbiamo appena detto. Efesini 1, dal versetto 20, parla della potenza di Dio. La potenza che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella futura. Attenzione a questi due versi. Ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, parla di Cristo, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento, parla della Chiesa, la Chiesa è il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Lo ripeto, la Chiesa è il compimento di Cristo. So che sto per dire una cosa forte. Senza te non c'è Cristo. Perché noi siamo il suo compimento. Perché lui è venuto per noi. Se non ci fossimo noi, non ci sarebbe neanche Cristo. Noi siamo il suo corpo, l'espressione terrena di un regno celeste, l'espressione sulla terra del suo amore, della sua grazia principalmente, l'espressione sulla terra della sua potenza, della sua autorità. Devi ricordarti chi sei, riprenditi il tuo regno. Questo è uno spot del nuovo film del Re Leone, lo stanno facendo di nuovo dopo 25 anni in animazione computerizzata. Ricordati chi sei, riprenditi il tuo regno. E questo è il compito dello Spirito Santo, ricordarti costantemente chi sei, affinché tu non viva al di sotto di quella identità che ti è stata donata per grazia. Perché vivere al di sotto di quella identità significa vivere nella carnalità. Essere spirituale significa essere pienamente coscienti di chi siamo e delle potenzialità che noi abbiamo. Non solo siete figli, dice Paolo, ma siete anche eredi. Non solo eredi, siete coeredi con Cristo, cioè voi condividete con Cristo la sua stessa eredità. Considera qual è l'eredità di Cristo e troverai la tua. Scopri Cristo e scoprirai te stesso. Comprendi chi è Cristo e comprenderai chi tu sei. Amen. L'ultimo versetto, dai, è Giovanni, capitolo 16, questo è Giovanni 17, questo è d'obbligo. Giovanni 17, il versetto 23. Una penna per me, per il versetto 23. Giovanni 17, il versetto 23, dice così, è Gesù che parla, dice: io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nella unità e affinché il mondo conosca che mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Io quando ho scoperto questo verso, dopo tanti anni che lo leggevo, lo leggevo ma non lo realizzavo nella mia vita. Quando è arrivata la rivelazione dello Spirito Santo su questa parola, fu qualcosa di scioccante. Dice: io prego affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Io prego affinché il mondo conosca che tu li hai amati come hai amato me. C'è una misura l'amore di Dio. L'amore di Dio è misurato in Cristo. Quanto ti ama Dio? Tu puoi rispondere: quanto ha amato Gesù? Quanto ama Gesù? Una misura relativa, naturalmente. Ma ci dà comprensione. Il Padre ti ama con lo stesso amore, con la stessa intensità, con la stessa quantità, con la stessa efficacia con il quale ama Gesù. Questa è la presenza dello Spirito Santo dentro di noi, che ci comunica costantemente e continuamente queste meraviglie. Amen. Alleluia. Lo puoi dire insieme a me: non sono più servo, sono figlio, erede di Dio, coerede di Cristo, perfettamente amato dal Padre. Cosa vuoi di più dalla vita? Non dirò Lucano, perché... Alleluia. Mangiamo stasera, mangiamo e beviamo. Abbiamo tanto materiale. Se ritornando a casa ristudiate questi versetti che abbiamo letto, voi troverete così tante cose che chiaramente non abbiamo potuto dire stasera, ma sono convinto, lo so, che lo Spirito Santo continuerà a parlarvi e vi rivelerà cose meravigliose per la vostra vita. Quindi lasciate che lo Spirito Santo vi convinca e vi ricordi: ti ricordo chi sei, ti ricordo chi è tuo padre, ti ricordo cos'hai, ti ricordo cosa puoi fare, ti ricordo dove, perché tutto quello che riguarda la tua identità, lo Spirito Santo te lo ricorda costantemente. Questo è il suo lavoro costante, continuo e instancabile. Signore, ma non ti stanchi mai con noi? No, mai. Finché non sarà arrivata la piena e assoluta certezza nel tuo cuore, la piena convinzione dentro di te. E quando arrivi alla piena convinzione dentro di te, io ricordo sempre una cosa che diversi anni fa, credo fu il 2005-2006, io continuavo a ricevere parole profetiche per quanto riguarda il mio, no, un po' più tardi, credo erano il 2008-2009, io continuavo a ricevere parole profetiche da parte di uomini o donne di Dio che quasi su base quotidiana mi arrivavano messaggi, dicevano: Dio mi ha parlato, Dio mi ha detto questo di te, tu farei questo, Dio mi ha detto questo, Dio mi ha detto quest'altro, Dio mi ha detto quest'altro. E io sapevo che tutte queste cose erano da parte di Dio. E un giorno dissi a Dio, Padre, io conosco, io so tutto quello che mi viene detto, ma perché continui a ripetermelo?
Ha paura di lo
sentire. Il Padre mi disse queste parole: perché arriverà un giorno molto difficile nella tua vita e tu rischierai di mettere in dubbio tutto quello che ora è certo. E io voglio darti tale abbondanza affinché quando arriverà quel momento tu non dubiterai mai del mio piano per la tua vita. E dopo qualche anno successe quello che successe. Lo Spirito Santo non si stancherà mai di parlarti, mai. Chiunque desidera la sua guida, l'avrà. Amen. Siamo cinque, dai.
Amen.
Alleluia.
Dio è buono.
Amen.
Buono.
Alleluia. Alleluia. E concludere con questo canto.
Sorgente tu sarai.
usato, noi ti ringraziamo per come costantemente ci incoraggi, ci ricordi chi è il Padre, ci ricordi chi siamo noi, costantemente ci ricordi le cose migliori che sono preparate per ognuno di noi. Grazie Spirito Santo per come tu operi nella nostra vita e grazie per come ci porterai avanti. Nel nome di Gesù questa settimana. Amen.